Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
17ª puntata.
In un punto ai margini della plaza, per metà sul marciapiede, c'era un'altra giostra sicura, totalmente abbandonata. Le seggioline giravano sotto una piramide di tela sfrangiata che turbinava lentamente per mezzo minuto, poi si fermava proprio nel momento in cui la giostra diventava identica al cappello del messicano svogliato che la faceva andare. Ed eccola qua, questo piccolo Popocatépetl, distante dalle vorticanti macchine volanti, distante dalla ruota panoramica, eppure esisteva. Ma per chi esisteva? Si domandò il console. Senza appartenere né ai bambini né agli adulti, se ne stava lì senza clienti, simile alla giostra dell'infanzia, subito trascurata non appena i giovani decidevano che offriva un divertimento troppo innocuo, preferendole quell'altra che in mezzo alla piazza formava eclissi spaventose sotto un gigantesco baldacchino. Il console fece qualche passo incerto. Gli sembrava di aver ritrovato il senso dell'orientamento, poi si fermò. «Brava attrazione, macchina infernal!» lesse, abbastanza colpito dalla coincidenza. Grande attrazione. L'enorme macchina per fare il giro della morte era vuota, ma andava tutta birra in una zona morta della fiesta. Faceva pensare a qualche enorme spirito malvagio, strepitante nel suo inferno solitario. Le membra che si torcevano e fendevano l'aria come le pale di una ruota. Nascosta dagli alberi, prima non l'aveva vista. Anche la macchina si fermò.
«Signore, un peso, signore, onde andare?» I mocciosi cenciosi l'avevano di nuovo preso di mira e il contrappasso per sfuggire alle loro grinfie fu di venire attratto in modo inesorabile, per quanto con la massima dignità possibile, dal mostro. E ora, pagati 10 centavos a un gobbo cinese con un cappellino a visiera in testa, era solo, irrevocabilmente, ridicolmente solo, in un piccolo confessionale. Dopo un po', con una serie di violente, sconcertanti convulsioni, l'aggeggio si mise in moto. I confessionali, appollaiati in fondo a minacciose manovelle di acciaio, salirono di scatto e ridiscesero con forza. La gabbia del console si risollevò con un possente strattone, rimase per un attimo a testa in giù, mentre l'altra gabbia, significativamente vuota, restava in basso. Poi, prima ancora di capire che cosa stesse succedendo, ridiscese di schianto, si fermò per un attimo all'altra estremità, solo per venire crudelmente risollevata fino al punto più in alto, dove, per un interminabile, intollerabile periodo di sospensione, rimase ferma, immobile. Il console, come quel povero idiota che portava la luce al mondo, si trovava a testa in giù e dalla morte lo separava solo una rete metallica. Lì, sopra di lui, il mondo era sospeso a mezz'aria, con la gente a testa in giù, sul punto di staccarsi dalla strada e precipitargli addosso o inabissarsi nel cielo. 9, 9, 9. Quelle persone prima non c'erano, è chiaro. Avevano seguito i mocciosi e si erano fermati lì a guardarlo. Di sfuggita si rese conto di non avere una paura fisica della morte, anche perché in quel momento non avrebbe avuto paura di niente che potesse fargli passare la sbornia. Forse l'idea di base era stata proprio questa, eppure non gli piaceva. Non lo trovava per nulla divertente. Era sicuramente un altro esempio della sofferenza superflua di cui parlava Jacques. Jacques. E quella non era una posizione granché dignitosa per un ex rappresentante del governo di Sua Maestà. Anche se era simbolica, di cosa non sapeva bene, ma senza ombra di dubbio era simbolica. Ma Gesù, tutto ad un tratto, con orrore, i confessionali avevano cominciato a muoversi all'indietro. «Oh!» esclamò il console. «Oh! perché la sensazione di cadere adesso era come alle spalle, terribile e diversa da tutto, mai provata. Di certo questo movimento all'indietro non assomigliava al giro della morte in aereo, dove il movimento finiva in un attimo e l'unica sensazione insolita era un aumento di peso. Da marinaio deplorava anche quella sensazione, ma questa, oh santi Dio! Adesso tutto quello che aveva in tasca stava cadendo fuori. Gli veniva scucito, strappato un nuovo oggetto a ogni giro vorticante, nauseante, vertiginoso, rinculante, indicibile. Il portafogli, la pipa, le chiavi, gli occhiali scuri che si era tolto, gli spiccioli su cui dopo, non ci aveva pensato, si sarebbero avventati i mocciosi. Lo stavano svuotando, l'avrebbero restituito vuoto, il bastone, il passaporto. Quello era il suo passaporto? Non ricordava se l'aveva preso o no. Ma poi si ricordò che se l'era portato dietro, o forse no. Poteva essere pericoloso anche per un console girare senza passaporto in Messico. Un ex console, ma che importanza aveva? Ma che se lo prendessero? C'era una specie di gioia feroce in questa definitiva rinuncia. Ma che si prendessero tutto, in particolare qualsiasi cosa che fornisse la possibilità di entrare o uscire, aiutasse a sdoganare, desse un senso o una personalità o uno scopo o un'identità allo spaventoso, maledetto incubo che era costretto a trascinarsi dietro ovunque sul gobbone e che rispondeva al nome di Jeffrey Firmin. Ex membro della Marina di Sua Maestà, ex membro del servizio consolare di Sua Maestà, ex. All'improvviso gli venne l'idea che il cinese si fosse addormentato, che i mocciosi e la folla se ne fossero andati, che sarebbe andata avanti all'infinito. Nessuno poteva fermare la macchina. Era finita. E invece no. Sulla terraferma il mondo continuava a girare all'impazzata, case, giostre, alberghi, cattedrali, cantinas, vulcani. Era difficile anche solo stare in piedi. Si accorse che stavano ridendo di lui. Ma la cosa più sorprendente fu che le cose gli vennero restituite, una dopo l'altra. La bambina con il portafogli in mano lo tirò indietro di scatto per scherzo appena prima di restituirlo. No, stringeva ancora qualcosa nell'altra mano, un foglio accartocciato. Il console la ringraziò di cuore. Un qualche telegramma di Hugh. Il bastone, gli occhiali, la pipa, tutto intatto, ma non la sua pipa preferita. E non c'era il passaporto, no, di sicuro non se l'era portato dietro. Beh, rimettendosi le altre cose in tasca, svoltò l'angolo con passo malfermo e si lasciò cadere su una panchina. Si rimise gli occhiali scuri, si infilò la pipa in bocca, accavallò le gambe e mentre il mondo lentamente rallentava, assunse l'espressione di un turista inglese seduto nei giardini del Lussemburgo. Bambini, pensò, dopotutto erano incantevoli. Gli stessi identici mocciosi che l'avevano tampinato per i soldi, adesso gli avevano restituito tutti gli spiccioli fino all'ultimo. E poi, commossi dal suo imbarazzo, erano scappati via senza nemmeno aspettare una ricompensa. Adesso rimpiangeva di non aver dato niente. Anche la ragazzina era sparita. Forse quello aperto sulla panchina era il suo libro di testo. Rimpianse di essere stato così brusco con lei. Sperò che tornasse, di modo che potesse restituirle il libro. Lui e Yvonne avrebbero dovuto fare dei figli. Avrebbero voluto fare dei figli. Avrebbero potuto fare dei figli. Avrebbero. Finalmente la Terra aveva smesso di girare dietro la macchina infernale. L'ultima casa era ferma, l'ultimo albero aveva di nuovo le radici. Il suo orologio diceva che erano le 2:07. E lui era tornato sobrio. Che orrenda sensazione! Ebbe una fitta al cuore e fece per alzarsi. Aveva di nuovo intravisto Hugh e Yvonne a una bancarella.
Lei stava comprando una tortilla da una vecchietta mentre la vecchia spalmava formaggio e ketchup sulla tortilla. Un piccolo poliziotto così mal ridotto da essere commovente, sicuramente in sciopero, con il berretto sulle 23, i pantaloni sudici e sformati, i gambali e una giacca di diverse taglie più grande, strappò una foglia di lattuga e con un sorriso di consumata cortesia la allungò a Yvonne. Stavano divertendosi un mondo, si vedeva. Mangiarono la loro tortilla ridacchiando perché si stavano sporcando le dita di ketchup. Adesso Hugh aveva tirato fuori un fazzoletto, stava pulendo una goccia dalla guancia di Yvonne mentre se la ridevano a tal punto da contagiare il poliziotto. Che fine aveva fatto il loro piano? Quello di trascinarlo via. Poco importava. La stretta al cuore era diventata una gelida morsa d'acciaio paranoica, attenuata solo da un certo sollievo. Se Jacques avesse comunicato le sue piccole ansie a loro, sarebbero stati lì a ridere? Non si poteva mai sapere. Un poliziotto era pur sempre un poliziotto, per quanto in sciopero e amichevole, e il console temeva la polizia più della morte. Evitò un'enorme tartaruga che agonizzava sul marciapiede davanti a un ristorante di pesce in due rivoli di sangue paralleli ed entrò nell'Elbosque con passo fermo, così come un tempo ugualmente smanioso entrava di corsa. Della corriera non c'era ancora traccia. Aveva 20 minuti, forse anche di più. La cantina del terminal Elbosque, tuttavia, sembrava così buia che perfino senza occhiali scuri fu costretto a fermarsi di colpo. Mi ritrovai per un bosco scuro, o era una selva? No, poco importava. La cantina era giustamente chiamata il bosco. Questa oscurità, tuttavia, nella sua testa era associata alle tende di velluto. Ed eccole lì, dietro il bancone sfumato, le tende di velluto di seta, o forse di cotone. Troppo sporche e impolverate per essere nere, che nascondevano in parte il paesaggio verso la sala sul retro, di modo che non capivi mai se era libera. Il console si avvicinò alla cieca. «Signora Gregorio», disse piano, pur con un angoscioso tremito d'impazienza nella voce. Era stato già difficile trovarla, la voce. Adesso aveva proprio bisogno di bere qualche cosa. La parola echeggiò fino al retro del locale. Gregorio, nessuna risposta. Si accomodò mentre piano piano le forme intorno a lui diventavano più definite. Forme di barili dietro il bancone e di bottiglie. Ah, la povera tartaruga. Il pensiero lo toccò in un punto dolente. C'erano grandi barili verdi di Jerez, Habanero, Catalan, Parras, Zarzamora, Malaga, Durazno, Membrillo, alcol puro a un peso al litro, tequila, mezcal, rum pope. E mentre leggeva quei nomi e la cantina sembrava rischiararsi, come se fuori stesse spuntando una tetra alba, risentì delle vocine, una sola vocina sopra il rombo attutito della fiesta. Jeffrey Firmin, ecco che cosa vuol dire morire. È proprio così e nient'altro, svegliarsi da un sogno in un luogo oscuro dove, come puoi vedere, trovi le vie di fuga da un altro incubo. Ma la scelta è solo tua. Non verrai invitato a usare quelle vie di fuga e lasciato al tuo discernimento. Per ottenerle è necessario solo... Signora Gregorio, ripeté. E gli tornò indietro l'eco. Orio, orio, orio. Dal retro si percepirono dei passi lenti e strascicati. Apparve la vedova, una vecchina vestita a lutto con un abito insolitamente lungo e trasandato. I suoi capelli, che lui ricordava grigi, dovevano essere stati tinti di recente con l'henné, forse di rosso, e anche se sulla fronte cadevano in modo sciatto, dietro erano raccolti in uno chignon. Il viso, coperto di gocce di sudore, era di un pallore incredibilmente cereo. Sembrava afflitta, logorata dalle pene, eppure, alla vista del console, i suoi occhi stanchi ebbero un luccichio, ravvivando il viso con una smorfia che aveva un che di beffardo. dalla quale trasparivano allo stesso tempo determinazione e una certa stanca aspettativa.
«Mescal possible?»
disse lei, con un tono strano, cantinelante e mezzo ciarliero.
«Mescal impossible!»
Ma non fece il gesto di servire da bere al console, e forse perché lui era in debito, obiezione che lui allontanò subito, appoggiando un toston sul bancone, e lei fece un sorriso quasi malizioso e si diresse al barile del mescal. «No, tequila, por favor», disse.
«Un ossequio»,
gli passò la tequila.
«Dove ridete ora?»
«Rido sempre in Cai e Nicaragua, 50 dos», rispose il console con un sorriso. «Volete dire vivete, signora Gregorio, non ridete, con permesso».
«Ricordate il mio inglese? Allora, así es», sospirò, servendosi un bicchierino di Malaga dal barile dove c'era tracciata quella parola con il gesso. «Al suo amor! Qual è se il nome?» Lei spinse verso di lui un piattino pieno di sale, punteggiato di pepe arancione.
«Lo mismo». E il console buttò giù la tequila tutta d'un fiato. «Jeffrey Firmin».
E la signora Gregorio gli servì una seconda tequila. Per un po' si guardarono senza dire una parola. «Así es», ripeté lei infine con un sospiro, e nel tono si avvertiva un moto di compassione verso il console. «Así es la vida. Bisogna prenderla come viene, non ci si può far niente».
«No, non ci si può far niente.
Se tu diventi tua moglie, perdi todos i pensieri nel tuo amor», disse la signora Gregorio.
E il console, intuendo che chissà come la conversazione stava riprendendo da dove l'avevano lasciata qualche settimana prima, probabilmente da quando Yvonne l'aveva abbandonato per la settima volta quella sera, ebbe l'impulso di fregarsene e non cambiare le basi di comune infelicità sulle quali si basava il loro rapporto, visto che Gregorio l'aveva abbandonata prima di morire, rivelandole che sua moglie era tornata, che anzi forse si trovava lì a pochi passi.
«Le due menti sono occupate in una misma cosa, così non puoi perderla», continuò lei mista.
«Eh sì», disse il console.
«Así es la vida. Se la tua testa è occupata da todas cosas, allora non perdi mai la testa, la tua mente, la tua vita, il tuo todo. Una volta, quando ero niña, non credevo che vivevo come rido ora. Un tempo sognavo sempre sogni belli, bei vestiti, bei capelli. Adesso todo va bene, era una volta, teatri, ma todo quanto. Adesso non faccio che pensare ai guai, 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 e i guai arrivano. E già?»
«Eh sì, signora Gregorio».
«Esto», e lanciò un cenno di spregio al locale buio, «esto non mi passava nemmeno per la cabeza. La vita cambia, no? Non lo bevereste mai?»
«Non è non lo bevereste mai, signora Gregorio, ma non lo credereste mai.
Bevereste mai!» «E invece poi», disse lei, versando un litro di alcol puro a un povero peone senza naso che era entrato in punta di piedi e si era messo in piedi in un angolino, «una vita bella tra gente bella. E ora cosa?» La signora Gregorio si trascinò sul retro, lasciando il console da solo.
Rimase lì seduto per qualche minuto, con una seconda tequila ancora intonsa. Immaginò di berla, ma non trovò la forza di volontà per allungare una mano e prenderla, come se fosse una cosa desiderata a lungo e tediosamente, e che una volta lì, a portata di mano, piena fino all'orlo, non avesse più un senso. Il vuoto della cantina e dentro quel vuoto uno strano ticchettio simile a quello prodotto da uno scarafaggio cominciarono a dargli sui nervi. Guardò l'ora. Solo le 2:17.
Era da lì che arrivava il ticchettio. E di nuovo immaginò di prendere il bicchiere. Di nuovo gli mancò la forza di volontà.
La porta a saloon si aprì, qualcuno lanciò un'occhiata veloce dentro, poi soddisfatto se ne uscì. Era Hugh? Era Jacques? Chiunque fosse, sembrava avere i tratti di entrambi. Attorno entrò qualcun altro, e anche se un attimo dopo il console sembrò che non fosse mai accaduto, andò dritto fino in fondo al locale e sbirciò sul retro con aria furtiva. Una cagna macilenta, che sembrava essere stata appena scoiata, si era intrufolata insieme all'ultimo tizio. Con gli occhietti lanciò al console uno sguardo buono. Poi, accucciandosi su quel povero relitto di un petto da cui penzolavano le scorticate mammelle vizze, cominciò a torcersi e a grattarsi davanti a lui. Ah, l'entrata del regno animale! Prima era toccato agli insetti, adesso lo stavano di nuovo accerchiando gli animali, la gente senza idee. Dispense usted, por Dios, bisbigliò al cane, e poi, volendo dire una parola gentile, aggiunse, chinandosi, una frase che aveva letto o sentito da ragazzo o da bambino. Perché Dio vede quanto sei bello e timido in realtà, e i pensieri di speranza che ti accompagnano come uccellini bianchi. Il console si alzò in piedi e all'improvviso declamò alla cagna: eppure in questo giorno dovrai tu seguire Meco nel... Ma la cagna balzò via su tre zampe in preda al terrore e sgusciò sotto la porta. Beh, il console finì la tequila d'un fiato e andò al bancone. «Signora Gregorio!» gridò. Attese, facendo correre lo sguardo per la cantina, che adesso sembrava molto più illuminata, e l'eco fece ritorno. «Orio, Orio!» «Ma guarda, le folli rappresentazioni dei lupi!» E si era dimenticato che fossero lì. Le immagini, sempre più nitide, 6 o 7 di notevole grandezza, completavano, in seguito alla defezione del muralista, la decorazione del bosco. Erano uguali, identiche in ogni particolare. Tutte mostravano la stessa slitta inseguita dallo stesso branco di lupi. I lupi davano la caccia agli occupanti della slitta per tutto il locale, a intervalli regolari per tutta la lunghezza della sala, anche se né slitta né i lupi si spostavano di 1 centimetro. Ma verso quale rosso tartaro, o bestia misteriosa, incongruamente al console tornò in mente la caccia ai lupi di Rostov in Guerra e Pace. Ah, l'incomparabile festa che aveva luogo più tardi a casa del vecchio zio, la sensazione di giovinezza, di allegria, di amore. Ma insieme si ricordò di una cosa che gli aveva detto qualcuno, e cioè che i lupi non cacciavano mai in branco. Ma certo, quante idee della vita si basavano su convinzioni altrettanto errate. Quanti lupi ci immaginiamo di avere alle calcagna, mentre i nostri veri nemici ci passano accanto travestiti da agnelli. «Signora Gregorio!» disse di nuovo, e vide che la vedova stava tornando, trascicando i piedi, anche se forse era troppo tardi, non c'era il tempo di un'altra tequila. Lui allungò la mano e poi la lasciò cadere. Cristo santo, adesso che gli pigliava? Per un attimo pensò di avere davanti sua madre. A un tratto si ritrovò a ricacciare indietro le lacrime, con la voglia di abbracciare la signora Gregorio, di frignare come un bambino, di affondare il viso nel suo seno. «Adios!» disse. E visto che sul bancone c'era ancora una tequila, se la scolò di un fiato. La signora Gregorio gli prese la mano e la strinse. «La vita cambia, eh?» disse, guardandolo intensamente. «Non ne bevereste mai? Io penso che ti rivedo presto con la tua sposa. Vi vedo ridere insieme in qualche posto bello dove ridete». E sorrise. «Lontano, qualche posto dove tutti questi guai che ci sono ora non...» E il console ebbe un sobbalzo. «Che cosa stava dicendo la signora Gregorio?» «Adios!» aggiunse lei in spagnolo. «Io non ho casa, solo un'ombra, ma tutte le volte che avrei bisogno di ombra, la mia ombra è tua». «Grazie». «Prego, preghiamo». «No, non preghiamo, signora Gregorio, prego e basta».
«Prego, preghiamo».
Sembrava che ci fosse il via libera, eppure, quando il console varcò guardingo la soglia della cantina, finì quasi a sbattere contro il dottor Vigil. fresco, impeccabile, vestito da tennis, procedeva spedito insieme a Quincy e al proprietario del cinema locale, il signor Bustamente. Il console fece un passo indietro, spaventato da Vigil e da Quincy, dall'idea di essere visto uscire dalla cantina. Ma loro non sembrarono nemmeno accorgersi di lui mentre scivolavano oltre la corriera per Tomalin appena arrivata, marciando come podisti, chiacchierando imperterriti. Sospettava che l'argomento di conversazione fosse proprio lui. Che cosa si poteva fare per quel poveretto? Stavano chiedendosi. Quanti ne ha bevuti ieri sera al Gran Baile? Sì, eccolo lì. Forse stavano proprio andando al Bella Vista per raccogliere qualche altra impressione su di lui. Scartarono di qua e di là e poi svanirono. Es inevitable la muerte del Papa.